tutti.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E Francesco non l'ho ancora visto arrivare, comunque quando arriverà poi prenderà la parola normalmente. Bene, allora siamo qui a parlare di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. E, allora, prima di incominciare la trasmissione, voglio parlarvi di un articolo che è apparso sulla Repubblica il 20 marzo 2001. Dagli archivi della Chiesa spuntano centinaia di denunce. Il fenomeno più diffuso in Africa: suore molestate e violentate, un rapporto accusa i sacerdoti. A noi non è che ci interessa tanto la questione in se stessa, a noi ci interessa semplicemente questa questione, a noi ci interessa il fatto che le persone vengono considerate oggetti di possesso, e questo è tutto ciò che è il cristianesimo. Questo articolo della Repubblica del 20 marzo 2001 io l'ho lanciato anche su internet, sui GRUSP, proprio per dimostrare come noi non siamo né anticlericali e nemmeno atei. L'unica cosa che a noi ci interessa è il discorso religioso, e come discorso religioso ci interessa descrivere la magia nera attraverso quelle persone che stanno tentando di trasformare le persone in oggetti di possesso. E questo per noi è la cosa più importante, è la cosa più importante che ci sia. Cioè, l'unica cosa che noi dobbiamo evitare è che le persone vengano trasformate in oggetto di possesso. E questa è la magia nera del cristianesimo. Bon, dal prossimo giovedì riprenderemo l'analisi della teogonia esiodea. Adesso non mi ricordo esattamente dove ci eravamo fermati, ma se non vado errato la Titanomachia, sì, i figli di Zeus li avevamo fatti, abbiamo fatto Tifone, avevamo fatto vediamo un attimo cosa avevamo fatto, sì, avevamo fatto Atena, questo me lo ricordo, e vi ricordo che Atena è anche, lo trovate anche su internet, sul sito della Federazione Pagana. Abbiamo fatto Zeus e Temi, e avevamo fatto Eurinome e Zeus, ed eravamo arrivati a Zeus e Persefone, non so se Persefone lo abbiamo fatto, e dopo di Persefone c'è Zeus e Mnemosine. Zeus e Mnemosine, che sono di fatto ciò che noi apriamo per le porte della percezione, i cammini di stregoneria. Mnemosine, vi ricordo che è la madre delle muse, e le muse non sono altro che altrettanti percorsi di stregoneria, cioè dei percorsi attraverso la quale l'individuo l'individuo altera se stesso, la propria percezione del mondo, aumenta la propria abilità, aumenta il proprio sentire e aumenta il proprio percepire. Ciao Francesco, come va?
Ciao a tutti, sono un po' in ritardo, ma il traffico purtroppo.
Va bene, Francesco, visto che la prossima volta riprendiamo Esiodo, io oggi volevo fare due pezzi, uno adesso e uno stasera, per quanto riguarda, che abbiamo messo su anche su internet, se ti sta bene. Uno
sì,
è
problema.
Quello che ci interessa dal punto di vista organizzativo, e l'altro, cioè cosa consideriamo noi, sia per principio di organizzazione, ciò che riteniamo importanti, comportamenti, eccetera, no? Quello che abbiamo messo, ti ricordi, su internet,
sì.
Detto, no? E l'altro, quello che è stato cancellato perché faceva un po' di paura, che lo farò stasera, però è quello del quando è che si definisce nell'affrontare le cose uno un cristiano e l'altro un pagano.
Quello che è stato tolto dal sito,
esatto,
Sede di Fate.
Esatto.
Sì, dove c'era Marostica dintorni,
è sparito.
Sì. Tutto il dibattito Marostica dintorni è sparito, l'ho visto sul sito.
Sì. Mm-hmm. Va bene, e niente, questo là lo faremo stasera, comunque al limite lo farò un po'. E intanto facciamo quello anche organizzativo, così tu puoi aggiungere, commentare, puntualizzare, sottolineare, depennare.
Ma penso che oggi parleremo di economia.
Ah sì?
Parleremo di economia, parleremo anche di cuccia, perché non si può parlare di cuccia.
Ah sì?
Sì.
Cos'è successo? Hai qualche notizia nuova?
No, cioè, sai, la cosa fondamentale è sempre quello, il filo di Arianna, cioè legare le cose, collegarle, metterle assieme.
Francesco ha l'occhio scintillante, vuol dire che ha qualche asso nella manica oggi.
Beh, soprattutto, sai, c'è una cosa fondamentale, insomma, anche perché, sai, tutti gli allarmi sono stati lanciati, adesso si comincia a lanciare un nuovo tipo di allarme anche in Italia. Questo è un allarme che è stato già lanciato alcuni anni fa in Francia, e per fortuna in Francia si è riuscito a bloccare, che era una normativa un po' particolare contro i gruppi religiosi alternativi. E questa tematica che in Francia è stata sconfitta da tutti quanti i movimenti, sia religiosi sia dei movimenti di diritti civili, e gente come il CRIS, gente come Introvigni e il CESC non stanno cominciando a riproporla anche in Italia. Era legata all'economia.
Ah, legata all'economia.
Legata all'economia.
Vabbè. Oh, io non aggiungo altro perché Francesco ha l'occhio scintillante per cui. Allora, cosa dici? Cominciamo la lettura intanto che ti prepari, Francesco.
Sì, sì, no, comincia pure la lettura. Ecco, io posso anche approfittare un attimino, visto che siamo in fase di... Una cosa di cui non avevo parlato nelle scorse trasmissioni, e c'era stato detto che non ho potuto anche annunciare, che è stata una conferenza appunto a Vicenza sul Monte Sumano. Io non avevo letto il libro, l'avevano letto alcuni soci dell'istituto, e mi ha detto: guarda, che il libro, nonostante che sia la storia di un santo, di Sant'Orso, di un santo
inventato
tra l'altro, comunque è un testo ben fatto. Allora, io do soltanto delle coordinate. Siccome hanno fatto 2 settimane fa, hanno fatto la conferenza a Vicenza, e come istituto siamo stati invitati ufficialmente, qui abbiamo partecipato diversi soci e diversi amici a questa conferenza, voglio ricordare appunto questo libro che... io ho potuto soltanto scorrerlo in maniera molto sommaria, molto veloce, però per me ha una buona qualità di informazione e anche di notizie e di tematiche che logicamente con un po' di grano sale in testa si riesce appunto anche a risolvere e comprendere le contraddizioni cristiane che ci sono dentro. Ecco, io lo consiglio, si chiama, è di libro, l'autore Ennio Sartori, Alla storia dell'alba, il Sumano e la leggenda di Sant'Orso tra mito e storia. La casa editrice è la Signum Padova. E questo libro è appunto una storia del Monte Sumano e della sua zona e della mitologia. L'autore ha usato molti testi interessanti e ha un buon riferimento che è abbastanza bello per quanto riguarda gli autori tipo Cita Hillman, Walter Otto, Kereni e via discorrendo, autori che hanno un'ampia visione mitologica concreta e soprattutto dà la possibilità di avere molte informazioni, anche perché ricordo che già dal 1986 noi come politeisti abbiamo chiesto che quella schifosissima croce in calcestruzzo alta 16 metri posta sul Monte Sumano venisse traslata in un luogo più acconcio che non fosse la cima del monte. E il vescovo Nonis ha voluto infierire mettendo su un croce sopra un Cristo vigile urbano del cielo, perché è terrificante nell'espressione, fatto con i rottami di ferro. E questo appunto non verrà mai lasciata correre questa cosa, e comunque con il tempo penso che anche questa schifezza della croce, di questo croce fisso che fa da vigile urbano del cielo, verrà sistemato in un luogo più anconcio e il Monte Sumano potrà tornare a essere un luogo di culto per gli dei. Rilascio la parola a Claudio.
Va bene, io parto con la lettura per una critica ai comportamenti pagani, comportamenti etico-sociali della stregoneria, comportamenti etico-sociali intollerabili spacciati per stregoneria. Naturalmente, Francesco, ogni punto, se vuoi, ci fermiamo un attimo per commentare.
Sì,
allora, come nascono, vi ricordo che questo pezzo è su internet, come nascono le decisioni soggettive espresse nell'attività di stregoneria? Obbediscono a quel principio filosofico secondo cui l'azione altro non è che la qualità che emerge dalla quantità di dati e di fenomeni che vengono accumulati nel soggetto che mette in essere l'azione. Solo che per far emergere l'azione, che in questo caso altro non è che un insieme di valutazioni, il suo scopo è tentare di scardinare operazioni in corso in cui fine la distruzione dell'intera possibilità di costruire il paganesimo politeista come religione e la costruzione di libertà nei cammini di stregoneria. Serve perciò molta energia. cosa, e questo pezzo l'avevo attinto dopo, dopo il dibattito sulla volontà, cosa che ho attinto da me stesso tramite il dibattito di venerdì sulla volontà, nel tentativo di spiegare come volontà sia oggetto in sé come mondi e manifestazione. Non è che si voglia bloccare questi comportamenti propri di alcune persone, si vuole soltanto chiarire che questi comportamenti sono estranei alla stregoneria e al paganesimo e appartengono piuttosto al cristianesimo. Sono in realtà degli strumenti del cristianesimo con cui costringere gli esseri umani a convincersi che la stregoneria e il paganesimo sono quelli che il cristianesimo ha descritto e solo quelli. In pratica, i cristiani si costruiscono il nemico come vogliono per poterlo distruggere. In questa operazione aderiscono molte persone, a volte in buona fede, ma spesso in malafede e interessate a cose diverse dalla relazione magica fra se stesse e il mondo circostante. Questo piccolo scritto vuole sottolineare una serie di principi, solo alcuni relativi al problema che intendo affrontare, per indicare chi pratica un sentiero di conoscenza e chi, millantando di praticarlo, si presta a giochi davanti ai quali dobbiamo stare molto attenti. Punto primo. La stregoneria come gruppo, come coven, come aristocrazia. Quando questo elemento diventa centrale nella pratica di stregoneria, siamo di fronte ad un tentativo di distruggere la stregoneria stessa, riducendone la forma a quella tanto desiderata dai criminali cattolici, una setta. Un gruppo che proclama di possedere una verità e che seleziona le persone che a quella verità possono o non possono accedere. Questo tipo di pratica porta in realtà al controllo delle persone. Non siamo davanti a chi costruisce la libertà degli individui, ma siamo davanti a dei cristiani. Siamo davanti a chi impone una verità, sia come concetto che come pratica, e seleziona le persone che ritiene convenienti a partecipare a quella pratica, a quella verità, a quel coven, a quel gruppo. Dopodiché, all'esterno, presenta la forma al solo fine di attrarre persone per poi selezionarle. Chi si comporta in questo modo non ha costruito nulla, non ha modificato se stesso. Può essere che sia un buon studioso, che conosca molto bene alcune pratiche, che sappia maneggiare erbe o cristalli, ma non ha modificato se stesso. Ha informazioni, ma non ha conoscenza. Conosce il folklore, lo interpreta, ma non si è trasformato nell'arciere Apollo che si presenta davanti agli dei armato della conoscenza e del sapere, pronto a trafiggerli se questi non lo riconoscono come un dio. Non si sono fatti Diana che soffia libertà negli esseri umani femminili per alimentare le loro determinazioni ed uscire dall'orrore in cui il cattolicesimo li ha rinchiuse. Non si sono fatti Giano che guarda fisso il tempo che viene incontro. Costoro, anziché essere espressione della magia della vita e manifestarla, preferiscono fare gruppi segreti e separati dove le loro pratiche possono essere ben protette. Selezionano le persone che si presentano, promuovono chi conviene loro e disprezzano la sensibilità di altre. Chi costruisce stregoneria o paganesimo politeista non ha problemi di esporsi al mondo, non ha problemi a manifestare il proprio pensiero e i propri sentimenti. Può essere che sia discreto nel farlo, ma non si protegge dal mondo per paura, piuttosto si attrezza per agire nel mondo e rivendicare nel mondo i propri diritti. Chi costruisce un coven o congreghe ha necessità di controllo delle persone. Questo modo di fare, quando è centrale nel sistema organizzativo, deve essere censurato. È un fare cristiano che si è imposto con i ferri roventi. Le persone non sono pecore del gregge che il Dio padrone ha dato loro, ma sono delle persone che stanno cercando il loro cammino per divenire nell'eternità. I cacciatori di conoscenza, sapere e consapevolezza sono degli accattoni che bussano alle porte, solo i vigliacchi le deridano disprezzandole. E questo è il primo punto. Perché questo lo abbiamo messo centrale? Perché abbiamo rilevato come in giro ci sia la tendenza a fare il gruppetto, a fare la piccola congrega davanti a qualcuno che le domina, quando quel qualcuno di fatto non ha potere, non ha conoscenza e specialmente non ha cammino di libertà. Questo lo abbiamo riscontrato più di qualche volta, questa paura dove esiste un posto dove qualunque imbecillità possa essere detta senza esporsi davanti al mondo, cioè senza prendersi la responsabilità di quello che si fa, senza affrontare il mondo e senza tentare di modificare il mondo. Pertanto questo lo abbiamo verificato e abbiamo pensato di censurare questo comportamento. Questo non significa che non si faccia un gruppo, un gruppetto, non ci stia assieme con quelli che si sta bene, non è detto che non si faccia le carte per essere riconosciuti come organizzazione religiosa e tutto il resto, cioè quelle che sono le regole sociali vanno comunque rispettate, vanno comunque attese, però è la priorità che si dà alle cose, cioè noi stiamo dando priorità alla diffusione del pensiero, alla diffusione dei concetti, mentre invece quando la priorità è il controllo del gruppo, delle persone, allora c'è qualcosa che non va bene, esattamente come i cristiani, cioè esattamente la stessa identica cosa. Francesco, hai qualcosa da aggiungere su questo?
No, beh, penso che anche il dibattito che è stato su internet sulla tematica sia stato abbastanza intenso e abbastanza chiaro. Vero. Insomma.
Un bel mazzo. Sì. Sì, perché non facciamo soltanto per radio, adesso abbiamo anche altre attività.
Sì, beh, infatti, sì che non sono attività economiche.
Sì, che non sono attività economiche.
Visto che Chris lancia certi allarmi, sarà anche giusto precisarli, insomma.
Sì, beh, forse ho capito dove vai a parlare, ho qualche articolo di giornale curato e dopo ne parliamo, allora, se è quello che penso io, e se non è, non ha importanza. Perché Francesco ha sempre l'occhio scintillante, che aspetta.
No, è giusto anche perché una cosa fondamentale è che noi non facciamo un'attività soltanto di informazione, ma vorremmo fare un'attività anche di formazione, cioè nel certo. Senso che tutte quante le cose che noi passiamo vengono passate perché facciamo gli analisti economici, gli analisti politici o religiosi, ma perché vogliamo sempre realizzare qualcosa che è fondamentale, cioè che il nostro scopo è sempre che tutto quello che può servire, può essere utilizzato, serve alla conoscenza delle persone, che si abbagliano delle persone, che queste persone possono realizzare la loro esistenza. E di conseguenza questo diventa fondamentale. Ecco, una cosa appunto che io vorrei anche inserire, riagganciandomi al tuo introduzione alla trasmissione. Tu hai fatto un accenno appunto a quel caso delle suore violentate.
Sì.
Ecco, io voglio ricordare, e non so quante donne lo andranno a ricordare, e visto che si parla di tante di 8 marzo per le donne, che una militante femminista del Kuwait gli hanno sparato in strada con 6 colpi di pistola.
Ah.
Ecco, cioè di conseguenza non
è
so.
La stessa cosa, cattolicesimo,
sì,
e musulmani.
Sì, e ecco, vado a pensare che appunto in Kuwait, che è un paese islamico, non c'è ancora il voto alle donne. C'è stato un timido tentativo di un parlamento più o meno reale, sì, di far passare la legge, però l'integralismo musulmano ha impedito questo. Benissimo, nonostante tutto questo, nonostante che sia un paese islamico, il sistema delle donne, certo, che hanno lottato per questo, perché sono state uccise. Purtroppo io non ho qui il nome,
sì, ma adesso, non, però lo raccoglieremo questo.
Comunque manderemo anche su internet l'informazione, visto appunto che le cose non sono solo tu conquistare spazi verso altri che già sostengono che è fondamentale avere degli spazi di libertà, ma soprattutto aiutare chi in condizioni peggiori delle nostre in questo momento sta lottando per questo. E questo anche per dire a quelli che vedono sempre nell'Islam il pericolo della marea montante e la necessità di nuove crociate, che anche dall'altra parte c'è qualcuno che pensa come noi.
Cioè sì, ma non abbiamo dubbi di questo.
Ma è giusto sempre ricordare, è sempre giusto ricordarlo.
Sì. Vabbè, passiamo al punto secondo, sempre della critica per i comportamenti, critica ai comportamenti pagani, comportamenti etico-sociali da stregoneria, comportamenti etico-sociali intollerabili spacciati per stregoneria. Il punto secondo è separare il paganesimo e la stregoneria dal cristianesimo e il monoteismo. C'è un messaggio sul guest book nel mio sito su Tripod nel quale una tale Silvia, oltretutto dice anche di Mestre, affermava che l'anticristo non c'entra col paganesimo e che il paganesimo consiste nella credenza dell'uomo verde e cose simili. Questo modo di rappresentare il paganesimo è stato ingenerato dai cristiani. A loro fa comodo che il paganesimo rinunci alla relazione fra l'essere umano e il mondo e si definisca all'interno di una credenza con cui confrontarsi a piacimento. Stabilito il principio secondo cui ogni pagano ha le sue predilezioni e manifesta le sue specifiche tensioni, la sua specifica oggettività, non è permesso negare a prioristicamente l'immenso che ci circonda, né essere inconsapevoli del fatto che lo sconosciuto è maggiore del conosciuto. È una cosa, è lo stesso discorso fatto prima con Franco, che vabbè, insomma. Per cui Il ritaglio soggettivo di un numero di dei dall'insieme immenso, anche se doveroso, non consente la negazione di parti dello sconosciuto che non si comprende. Quando questo avviene, c'è il principio tentativo di riprodurre la sottomissione cristiana vestendola di una diversa forma. Quando si limita all'immenso e si fa di quella limitazione una credenza, una manifestazione di verità, altro non si fa che ridurre l'orrore, riprodurre l'orrore cristiano vestendolo di diverse apparenze. Quando io dico che l'anticristo è la voce degli dèi che chiamano gli esseri umani a togliersi dalla posizione in ginocchio in cui il pazzo di Nazareth li ha costretti, tu, mio interlocutore, discuti su quello che io indico come anticristo. Non tenti di impormi la visione che fa comodo la Chiesa Cattolica per alzare i roghi. La stessa cosa vale anche se quel respiro lo chiamassi Alfredo o Satana. L'interlocutore non è autorizzato a riempire il nome con cui io chiamo una sostanza con una diversa sostanza per meglio contrapporsi. Questo modo di fare appartiene al terrorismo cattolico, che prima tenta di imporsi come oggettività e poi pretende che ogni cosa che si manifesti debba rispondere al significato che a lui fa comodo attribuire alle parole. In tutto il pianeta, torno a ripetere, in tutto il pianeta esistono solo due religioni. Il discorso ho fatto con Franco prima, la mia è la vera religione. La religione che espone una verità alla quale chiede sottomissione è la religione che costruisce l'uomo all'interno del mondo. Dopo le modalità con cui rappresentarle sono diverse, ma non è importante, non è questo che noi vogliamo fermarci. La religione che chiede adesione alla propria verità, tanto c'è il paradiso, tanto c'è il nirvana, tanto c'è la reincarnazione, tanto c'è il karma, tanto c'è la metempsicosi, è la religione che afferma che questa è l'unica occasione che l'essere umano deve cogliere costruendo se stesso, oppure che questa è un'occasione, oppure che bisogna vivere la vita pienamente, oppure che bisogna vivere intensamente, cioè non estremizziamo eccessivamente, no? Non esistono altre religioni, non esiste la seconda forma religiosa in un regime monoteistico, a meno che gli spazi di libertà laica non siano stati conquistati con prezzi altissimi di sangue versato nelle lotte sociali. Il paganesimo si costruirà definendo il male quale definizione nel paganesimo, altro non è che i libri sacri dei cristiani, la loro Bibbia, i loro Vangeli. Chi pensa che il paganesimo si possa costruire considerando il cristianesimo una cosa diversa, cioè una cosa con cui convivere, altro non è che chi tenta di salvare il diritto dei cristiani di stuprare bambini, spacciare eroina e trafficare in schiavi. Questo comportamento deve essere censurato. Vero Francesco?
Sì.
Quanta gente ci sta dicendo in giro che i cristiani c'è un'altra roba, che bisogna salire in pace, a stuprare, a violentare, ad ammazzare, a distruggere i sistemi sociali. Come se
a uccidere le persone.
A uccidere le persone.
Radio Vaticana.
Cioè come se la religione fosse separata dalla vita, fosse un'altra roba. Sì, cioè, no. Mi te domino la vita, te stupro, ti però fai il tuo percorso religioso. Cioè non mi ha ben capito sta roba qua, mi sono
sì,
tubano.
No. Pensate ad esempio soltanto per un fatto di attualità che dimostra quanto può interessare le cose, che di fronte a un ministro di questo Stato che ha il coraggio di dire ma io devo tutelare l'interesse dei cittadini, che tra l'altro è una cosa che dovrebbe essere scontata, cioè sì. Che nel senso che non sarebbe neanche bisogno di un principio, di uno Stato di considerare questo. E qualcuno dice vabbè, se voi nel vostro Stato volete fare qualsiasi cosa non potete intromettervi nel nostro, vi togliamo l'energia elettrica, e questa viene considerata un'intrusione nei principi religiosi delle cose,
cioè, che è assurdo, no?
Sì, che è assurdo, cioè rendete conto che non è una semplice guerra su delle idee o su degli interessi, perché non posso, potrebbe essere il municipio di Roma che dice come avanziamo 50 miliardi per la merda che esce dal Vaticano che va nelle nostre fogne e non ce li date, vi blocchiamo le fogne. No, questa qui, la Radio Vaticana, da quello che si legge sui giornali, da quello che dichiara il ministro,
sì.
Uccide le persone.
Ah.
E di fronte a questo, a statistiche delle varie strutture sanitarie, è considerato un'intrusione.
Cioè, quello che io voglio dire questo è che la religione non può essere separata dalla vita, e chi separa la religione dalla vita, dalla quotidianità, dal sistema sociale, dalla partecipazione sociale, dall'arricchire questo sistema sociale, deve essere censurato, perché è uno che sottrae delle forze alla vita. Per questo diciamo che non si può far finta che non esistano le cose, non si può fingere di, perché si danneggia la vita, e questo deve essere censurato. Passiamo ai riti cristiani. I riti cristiani. Riprodurre nel paganesimo, in stregoneria, riti cristiani o simili deve essere censurato. Deve essere censurato anche riprodurre riti che inizialmente erano pagani, sono stati stuprati dai cristiani, usati al loro consumo, e riprodurli oggi come oggi è chiaramente da censurare. È vero il fatto che i cristiani hanno rubato i riti ai pagani antichi per trasformarli al loro uso e consumo. Il problema è che i cristiani hanno rubato soltanto la forma esteriore. I cristiani non hanno nessuna cognizione della vita. Per loro le persone sono solo bestie da costringere in ginocchio, e tutta la loro attività altro non è che mettere in ginocchio le persone e garantirsi il diritto di poterlo fare. Pertanto, la magia dei riti antichi, a qualsiasi cultura appartenessero, è andata perduta. È necessario mettere la propria energia, il proprio sapere e la propria conoscenza per costruire i riti che indichino agli esseri umani la direzione col mondo circostante, la relazione col mondo circostante e i cammini di libertà. Che le singole persone compattino se stesse, accendendo candele, tracciando pentacoli o usando gli elementi della vita o dell'essere natura, è accettabile e comprensibile. Il mondo risponde. Ciò che non è accettabile è che qualcuno usi questi sistemucci per organizzare un coven, una congrega, un gruppo, al fine di fare questo tipo di cose. Ciò che è importante e prezioso per il singolo o alcune persone diventa pagliacciata quando questo è trasformato in verità ritualistica. I riti vanno costruiti in base alle proprie esigenze, e i riti devono essere finalizzati alle necessità di chi le pratica, e soprattutto devono manifestare le intenzioni dei presenti. È l'intento, eros, che qualifica il rito. Tutto il resto è una pagliacciata e deve essere censurato. O gli esseri umani si trasformano in esseri umani di conoscenza e iniziano un percorso virtuoso di costruzione della libertà della vita, o al massimo possono imitare le pagliacciate del prete cattolico e dei vari maghetti da televisione. Che dici, Francesco? Cioè, fare un rito è una delle cose più difficili che ci siano, in realtà, al di là della manifestazione di se stessi, perché implica il proprio sentimento, la propria percezione, la propria emozione, la propria passione. Cioè, fare riti tipo messe o tipo roba del genere
è una cavolata.
È una cavolata.
No, ma difatti è anche una cosa che in molte realtà pagane è difficile farla comprendere, è il discorso che il rito non ha funzione in quanto per il rito o come continuità delle cose, ma quanto come capacità di manifestazione del proprio modo di esistere, di essere, di sentire, di cultura, di affermazione. Cioè, nel senso che è una cosa che è difficile, anche perché logicamente, sai, la cultura cristiana ha deformato anche molti tipi di sensibilità e di conoscenza di materia di capire. Ma ci sono dei pagani che si dicono, fanno, no, i rituali vanno fatti in questa maniera perché 1000 anni fa esisteva questo modo di comportare il rito, di conseguenza noi come continuatori dovremmo ripetere le cose. Beh, il paganesimo non è stato mai ripetizione delle cose, esatto, ma è stato sempre invenzione, cioè, o elaborazione, andiamo a definire con termine che più piace. Perciò di conseguenza non è necessario dire far no, perché ad esempio alle ninfe si versava questa quantità di latte di miele. Cioè, insomma, la trovo un attimino un'attività assurda stare col bilancino a misurare cosa. O ad esempio il tipo di incenso, se è una miscela di incenso, se è incenso puro, o la quantità o la distanza. Cioè, sono cose folcloristiche, sono cose, cioè, comiche per me. E soprattutto il fatto stesso che, ad esempio, a noi è successo anche su internet, che alcuni dicevano, fa, ma alcuni vostri richiami ad alcune feste pagane non hanno una riconoscione geografica o storica ben precisa. Ma certo che non devono avere una riconnessione geografica ben precisa, perché sì, anticamente anche altre popolazioni facevano questo rituale, ma noi non siamo degli imitatori, o non siamo dei cloni di questo, noi siamo pagani che fanno il rituale come dedicato a una certa divinità, con la loro capacità e con il loro desiderio, e soprattutto con la loro volontà.
Esprimiamo ciò che noi siamo nell'epoca in cui viviamo.
Il rituale, che è fondamentale, non avviene perché io ripeto in maniera meccanica una cosa, come avviene nel cristianesimo o in tutti i monoteismi, ma avviene perché io decido di darmi una struttura, di darmi una manifestazione che è consona alle mie capacità e per ottenere il mio risultato. Di conseguenza io posso inventarlo da zero. Cazzo, e questo rituale ha il significato, è lo stesso valore, la stessa importanza, la stessa efficacia di quello che veniva fatto 500 anni fa o 1000 anni fa.
Infatti.
E questo esempio è un principio fondamentale, una cosa che diciamo è interna al discorso pagano, che però comprende moltissimo la capacità di distruggere le cose, perché se noi pensiamo che dobbiamo stare sempre lì a ripetere le cose, a ripetere, a essere dei cloni, a essere delle brutte copie o cercare di imitare qualcuno, non saremo mai stessi. Perciò il rito inventato, fatto da noi, è una nostra manifestazione e soprattutto deve rappresentare una nostra volontà.
Anche perché ci mettiamo dentro noi stessi, cioè noi non siamo quelli di 2000 anni fa.
Sì, ma anche perché
neanche il sistema sociale.
Su alcuni rituali pagani, che anche qui ho avuto occasione di partecipare, c'è il senso di fare il rituale, ad esempio, perché aiutiamo la madre terra, si dice. Ma io penso che la terra, a parte che oltre ad essere madre, è un pianeta, è un ente sé stante, è una divinità in se stessa, perciò io non la vedrei come madre, ma la vedrei come entità, come entità divina o come entità di vita, di conseguenza, e penso che abbia più energia di me, di conseguenza certo che se noi collaboriamo ne trae un beneficio lei, nel senso che si fa meno le scatole nel cercare di mantenere la vita e io ne vivo meglio. Cioè, il discorso della simbiosi con le cose che non ti chiedono distruzione o che non ti chiedono la fede è sempre accettabile ed è sempre voluto. Però una cosa fondamentale è il rito si fa per ottenere qualcosa, cioè nel senso che non si fa per evocare una divinità a cui sottomettersi o dire se no ti bavi a evocare questa divinità. Vabbè, l'hai evocata per cosa? Cioè, per far vedere che sei capace di evocare qualcosa, la si fa perché tu vuoi ottenere qualcosa, vuoi realizzare qualcosa, o perché per te rappresenta un momento di arrivo, ma è sempre all'interno, diciamo, del tuo percorso, della tua volontà, del tuo desiderio, delle tue conoscenze.
Bene, passiamo a un altro aspetto. Sì. Allora, le preghiere cristiane, quale umiliazione, anche questo ho dovuto vedere. Spacciare riti di stregoneria con preghiere della sottomissione, dell'odio e della distruzione, quale robe tipo, non so se avete presente i Padre Nostri, le Ave Marie. Cioè, si può cadere così in basso? Accettare formule che trasformano gli esseri umani in bestiame, la negazione assoluta della vita, la negazione assoluta degli dèi, l'esaltazione di chi ha acceso i roghi, il macellaio di Sodoma e Gomorra e quel maiale del pazzo di Nazareth, e si spacciano per stregoneria. Abbiamo visto anche queste. C'è però una cosa cabalistica, no? Che hanno usato anche robe simili, tipo i sigilli e sta roba.
Sì, ma vedi, c'è una cosa che è fondamentale, è che sempre devi utilizzare queste cose come un qualcosa che in sé ha valore e non mai come mezzo. E infatti io moltissime volte noi ci scontriamo con della gente che pensa che per il semplice fatto che utilizzi questo strumento hai un valore e una capacità. Ma soprattutto ne sei schiavo. Io dico che le cose sono uno strumento che io utilizzo.
Certo.
E utilizzo lo strumento che mi è più consono. E ad esempio qualcuno, mi è successo anche con quello che si dichiarava pagano, che si dichiamava cabalista. Vabbè, ho detto, insomma, mi sembra strano, a me basta definirmi o politeista o pagano. Poi, che mi sia più vicino a qualche tradizione religiosa, questo è un aspetto secondario rispetto a me. Cioè, è dovuto alla mia formazione culturale. Un esempio l'avete visto anche fra me e Claudio, cioè nel senso che già dall'inizio io affermavo, ad esempio, cioè, al di là senza dover fare polemica con Claudio, cioè, che il mio rapporto con la mitologia greca non aveva problemi, Claudio ha avuto la necessità di andarla a riscoprire, a ripercorrerlo, però questo non mi creava il problema il fatto che Claudio utilizzasse certi termini o che avesse un'opinione verso la mitologia greca che fosse diversa dalla mia, perché
la giustificavo anche,
d'accordo, però forse il fatto che avessimo delle cose in comune non implicava il fatto che ricorressimo alla stessa mitologia, ma implicava che noi avevamo un termine di riferimento che era ben diverso, che era quello di realizzare noi stessi. Infatti. Perciò diceva, io mi realizzo me stesso in questa maniera, senza dover ricorrere a quello che ricorri te, e ottengo di realizzare me stesso. A me come pagano questo discorso va benissimo. E invece c'è qualcuno che sostiene sempre che se non sei pagano se non ricorri a questa mitologia, che se non fai questi riti e soprattutto non usi queste cose. E allora io ricordo sempre quello che faceva uno dei grandi maghi del Novecento, che era Aleister Crowley, che diceva chiaramente che lui non dava valore alle tradizioni antiche, a meno che queste tradizioni antiche non dessero la dimostrazione matematica che funzionassero. Nel momento in cui gli diceva esiste una pratica esoterica, esiste un insegnamento, esiste un testo, e questo testo, utilizzando, mi dà delle dimostrazioni pratiche che io riesco a ottenere una cosa che ottengo, ha validità, altrimenti non vale niente.
Infatti.
Cioè, infatti, ad esempio, Crowley è stato molto eclettico sul discorso di usare molte mitologie, molte storie, molti rituali magici. E lui diceva, non considerava sacra e inviolabile, ad esempio, la Cabala, come considerano alcuni, purtroppo alcuni pagani la Cabala. Ma diceva, io utilizzo la Cabala perché in base a certi principi, in base a certe formulazioni, in base a certi simboli, in base a certe cose, riesco a determinare l'entità che si presenta. Benissimo. Quando io ho la dimostrazione che utilizzando questo principio l'entità che si presenta è quella che io desidero, vuol dire che questo sistema funziona. Cioè quello della verifica sperimentale o della verifica scientifica di queste cose. Non perché è antica, ha validità. Ha validità se funziona. Guardate quanti sono 2000 anni che si raccontano la Bibbia e non ha mai dimostrato niente, eppure c'è qualcuno che pensa che sia ancora la base della nostra vita.
Bene, passiamo al punto 5 allora. Questioni col satanismo. Anche manifestazioni di razzismo ho dovuto vedere. Dichiarazioni del tipo noi combattiamo i satanisti. Cazzo. Da un lato si tollera chi alza i roghi, si tollera chi ha attraversato la storia con genocidi e stragi, si tollera chi ha alzato roghi alla grande e dall'altra si proclama noi siamo contro i satanisti. Ma che mi significa? Esiste una dottrina sistematica e codificata del satanismo? Se ciò fosse, io saprei che tu sei contrario a tale dottrina. Ma come si fa a parlare di stregoneria e dimenticare che migliaia di donne furono bruciate e alcune di loro davvero erano convinte di aver rapporti con Satana? Le persone che condannano a prioristicamente questo stanno rinnovando l'orrore dei roghi. Se poi dovessero riferirsi a quanto i cattolici vanno dicendo che fanno i satanisti, dovrebbero censurare ciò che fanno, cioè le cose, le azioni, le proposizioni, ma non perché sono satanisti, ma le azioni che fanno. Quando si decide a prioristicamente di attaccare una rappresentazione, di fatto si cerca un'alleanza. In questo caso con la Chiesa Cattolica. Questi personaggi cercano comprensione da chi ha attraversato la storia alzando roghi e sputando su gran parte delle vittime di quei roghi. Il respiro di libertà è stato per secoli percepito come il demonio che spinge alla ribellione al Dio padrone, che sottometteva e stuprava. Posso dire che io non riproduco quella rappresentazione della vita, ma non posso ignorare che i cattolici giocano a stuprare i bambini imponendo loro i sensi di colpa che poi gli esorcisti spacciano come la voce del demonio. Ricordate a Treviso? Mm-hmm. L'esempio è recentissimo.
No, ma posso fare un inciso, Claudio, così cioè, diamo una dimensione che bisogna stare molto attenti alle parole. E questa è una verifica che gli ascoltatori che hanno internet possono fare, basta andare sul sito del Corriere della Sera e verificarlo nel suo archivio storico. Un consulente della polizia, un certo Giuseppe Cosco, ha fatto un'affermazione riportata dal Corriere della Sera, verificabile sul sito del Corriere della Sera, che chi usa la Macarena può diventare satanista.
Alvise è satanista.
Ecco, cioè gli ascoltatori sono avvisati. Questo è io ho anche la fotografia, una fotografia di questo elemento con una squadra di poliziotti calabresi in cui si fa fotografare come consulente. Ho anche la fotografia a colori, perciò posso esibirla in questo momento. Questo Giuseppe Cosco, su cui tra l'altro si spaccia come consulente del Ministero degli Interni, ha detto che bisogna stare attenti alla Macarena perché la Macarena può portare al satanismo.
Siccome il satanismo non esiste, fa comodo riempirlo di tutti i significati di comodo. In realtà non esiste una teoria, una filosofia satanista, un modo di essere satanista, no? Ma ogni persona che usa sta parola lo riempie di quello che gli fa comodo. Cioè i cristiani gli danno dei significati, st'altro che magari vuol farsi la ragazza, fa la sera buea, cioè la nuova versione del corso delle farfalle, no? Della raccolta delle farfalle da vedere. Cioè è un gioco dove nessuno è impegnato, cioè non è un'ideologia alla quale devi pagare un tributo, devi essere iscritto a un partito o a qualcosa, puoi fare quel cazzo che vuoi e ha tutte le significazioni che vuoi. Per cui quando una cosa non ha sostanza, ma può essere rappresentata soggettivamente da chiunque lo vuole, chiaramente quando qualcuno comincia a andare contro significa che ha un progetto, cioè che ha un progetto ben preciso, non tanto quello di dire i satanisti vanno a distruggere i cimiteri, benissimo, diciamo tutti quelli che vanno a distruggere i cimiteri devono essere condannati, punto e basta. Se non diciamo i satanisti fanno questo, diciamo i teppisti vanno a distruggere i cimiteri e si fanno passare per satanista, perché tanto svia la polizia, no? Cioè se metti 366 in giro, 666 e la polizia, ah, rito satanico, vedono già cose che se i balordi stanno divertendo, magari mentre la polizia fa le sue indagini, le sue misurazioni, magari bastava allungare le mani, li prendeva tutti in
sì, no, ma basta pensare che poi ci sono esperti anche qui vicino che possono fare dei belli articoloni sulle prime pagine dei giornali locali, su rituali satanici, su allarme 7, cioè, nel senso che io mi ricordo un paio d'anni fa un articolo scritto sul giornale di Vicenza, di edizione di Passano e Grappa, che diceva che nel Bassanese c'erano 1500 satanisti.
1500?
cioè, affermazioni del genere. Quando poi, se noi andiamo a prendere i dati ufficiali, cioè, tieni conto, questo qui era un giornalista che riportava questo, che quando poi andiamo a prendere le definizioni di due fonti diverse, il Ministero degli Interni dice che esistono sette satanico luciferiane organizzate con 200 aderenti.
In tutta Italia.
E quando andiamo a prendere gente come Introvigne, tipo il CESNU, affermano che danno che satanismo organizzato 200 persone. In tutta Italia. Cioè, riprende secondo di questo, e pur di lanciare l'allarme, perché sai, l'allarme 7, l'allarme satanismo fa effetto, noi abbiamo visto che con il caso Cuccia.
Sì. Va bene, dai. Andiamo avanti a finire anche questo. Va. Quando qualcuno di quei, il respiro di libertà è stato per secoli percepito come il demonio che spinge alla ribellione il Dio padrone, che sottometteva e stuprava. Posso dire che io non riproduco quella rappresentazione della vita, ma non posso ignorare che i cattolici giocano a stuprare bambini imponendo loro i sensi di colpa che poi gli esorcisti spacciano come la voce del demonio. Quando qualcuno di questi si ribella, spesso lo fa dando alla sua ribellione anche la forma di Satana. Certamente sono problemi suoi che io non faccio miei, ma perché devo condannare il respiro di libertà solo perché si presenta in una forma alla quale io non aderisco? Solo chi non pratica stregoneria, ma ha interessi diversi da questa, può imporre un a priori di questo genere. Io ho grande rispetto per la lotta di Haas e Wirkleft, ma non ho nessun rispetto per il loro cristianesimo. Condanno una dottrina precisa di sottomissione, non il respiro di libertà che loro hanno manifestato alla vita. Chi attacca il satanismo come elemento a prioristico, o per fare le locandine dei giornali, altro non fa che aderire al cattolicesimo e alla sua interpretazione, altro non fa che diventare complice di chi ha innalzato i roghi. Questo comportamento deve essere censurato. Ma io ho una cosa ancora da aggiungere sotto questo, Francesco, consentimi.
Sì.
Cioè no, permetti di dire questo. In effetti è facile, è una risposta facile, no? Quella di perché non piove, o perché c'è il terremoto? Perché Dio punisce i peccatori. Allora, data la risposta, chiusa la ragione. In realtà, perché hanno danneggiato il cimitero, hanno buttato giù i capitelli, hanno danneggiato la chiesa? Perché i satanisti? Chiusa la risposta, no? Cioè non esiste altra risposta. In realtà esiste un male sociale, esiste il male delle persone che non sono in grado di costruire la vita, sono state svuotate, sono state messe in ginocchio, hanno distrutto la loro propositività all'interno del sistema sociale. Distruggendo la propositività nei sistemi sociali, chiaramente devono vivere in qualche modo, devono pur avere i loro brividi, le loro emozioni.
Sì, ma basta pensare ad esempio al caso famoso di Treviso, di quello che ha ucciso il padre.
Esatto. Ma anche quello de Novi lo stesso.
Sì, no? Ma ad esempio il caso più vicino, appunto, che uccide il padre, logicamente sai, perché i genitori lo vogliono far esorcizzare, ma allora renditi conto come è cresciuto questo ragazzo in una famiglia in cui si pensava che i problemi si risolvessero perché porta una persona dall'esorcista.
In effetti esistono dei problemi sociali, esistono dei problemi culturali, esistono dei problemi di vita, dei problemi educazionali, proprio dei problemi di vita, vita vera e propria, che vengono elusi con questo. Cioè, gli si trasforma in un problema esclusivo di polizia. Ed è questa la cosa più micidiale, più vigliacca e più sporca di tutto questo. E questo a me fa molta rabbia per sta roba qua, perché c'è un sistema sociale che ha bisogno di mani, di intelligenza, di lavoro e di passione, e invece si sa andare a risposte solo con la galera, solo con la prigione, solo con l'accusare, no? E anziché invece rimboccarsi le maniche e vedere cosa non va e preparare un mondo migliore per i figli. E questo
sì, ma sai, è una cosa molto semplice, quella di riuscire a scaricare la responsabilità e non prendersi, sai, l'incarico, il lavoro, la fatica di dover comprendere le cose. Esatto. Cioè, nel senso, sai, è un lavoro molto comodo, cioè quando ti fornisce un pacchetto tutto compreso, in cui tu non devi fare assolutamente niente che strane, esatto, che contribuire a mantenere questo prodotto compreso e continuare a venderlo. C'è una specie di cartantina di Sant'Antonio. Certo, diventa comodo, diventa giustificante, poi alla fine i conti si dovranno sempre fare, sì, sulla propria esistenza, però sai, questo ti permette chiaramente di scaricare la responsabilità sugli altri, di fregarti di quello che ti attorno e soprattutto non ti costa lo sforzo di cercare di comprendere, esatto, perché uno che si pone di fronte a certi problemi non è che alla fine sia una vita comoda, cioè nel senso che li richiede impegno, studio, e significa anche modificare la propria esistenza, cioè significa anche dare dei valori diversi alla propria vita.
Ti ricordo che con questi giochini, Satana, satanisti, roba già, Baltimora, il 10% della popolazione che è eroinomane, proprio facendo questi giochini, cioè cacciando la testa sotto la sabbia per non vedere i problemi, le loro articolazioni e le loro trasformazioni. Si è trasformato il 10% della popolazione di Baltimora in eroinomani, cioè vedete voi, cioè questo è il vostro sistema.
Beh, dal punto, sai, poi le organizzazioni che fanno assistenza ai drogati,
se hanno bisogno di drogati, se no chi assistono a loro, cioè,
d'altronde, e poi certo, bisogna chiedersi chi sono queste associazioni che fanno assistenza. Infatti. Cioè perché,
ma io ho visto una scena allucinante, no? Non era Ciotti, era un altro prete che portava la malata di AIDS della nigeriana da Voitila,
Don Benzi.
Insomma, lui si compiaceva di questa bestia che lui aveva domesticato e che faceva vedere a Voitila come l'aveva domesticato bene.
Sono un bravo cacciatore.
Nauseante, veramente.
Sono un bravo cacciatore.
Sì, era una cosa, veramente una scena nauseabonda. Cioè, sono rimasto allibito.
Ma sai, dato un allibito. È come il cane col cacciatore, che quando prende una preda, tutto scodinzolante, ben felice a portarla e a lì a fargliela vedere, e il cacciatore lo frega e gli dà il batto bravo e gli frega la preda, insomma.
Capitolo numero 6. Condannare la mancanza di esposizione. Internet è indubbiamente un grande strumento, ma non può né deve diventare il rifugio di chi fugge dalla vita e dietro un anonimato, sia di nome che di fatto, racconta la propria stregoneria. La stregoneria è partecipazione sociale. Ah, tanto non rispondo al telefono, non vi preoccupate. La stregoneria è modificazione e miglioramento dell'uomo e della vita. L'arte della stregoneria è manifestazione nel mondo. Internet è uno strumento di comunicazione. Potente, bravo, comodo, bellissimo. Non è tollerabile che sia il rifugio degli impotenti. Chi non va a caccia di conoscenze e di sapere nel proprio quotidiano non segue una via di stregoneria, ma esprime interessi diversi. Eppure anche moltissime streghe che credevano in Satana hanno contribuito a spegnere i roghi. Perché non lavorare per migliorare ulteriormente le condizioni di vita? Chi non lo fa deve essere censurato. Cioè, mi sembra ovvio, Francesco. Cioè, la gente che si nasconde facendosi le sedie va censurata e basta. Capitolo 7. Non rispondere ai messaggi. Certi messaggi sono delle vere e proprie provocazioni, altri sono degli insulti, altri messaggi vengono interpretati, tutto vero. Spesso non si tratta di questo, c'è una manifestazione di sufficienza da parte di messaggi che millantano di praticare la stregoneria, il cui fine è quello di impedire agli interlocutori di comprendere i limiti di quello che fanno, ma soprattutto di impedire di scoprire la pochezza di quello che sono. Molte scoperte della stregoneria ci sono state rubate dalla psicanalisi, altre dalla medicina, altre dalla filosofia. Pertanto lo stregone moderno non è più in grado di attingere da vecchi libri, deve attingere da se stesso. Una volta le persone si presentavano alla strega per curarsi il mal di pancia, oggi si presentano per farsi curare un cancro che lascia loro pochi giorni di vita. Le provano tutte, no? Vedete che pagliaccia che è la strega, non è stata in grado di curarmi, e te credo. Non esistono libri che trattano la stregoneria del 2001, ma la conoscenza che ci circonda. È tutto attorno a noi, basta allungare una mano per prenderla. La stregoneria è l'arte di allungare una mano, solo che chi non risponde ai messaggi, umiliando l'accattone di conoscenza e consapevolezza, altro non è che colui che vende la propria miseria, la propria impotenza, mascherandola con una superiorità che in realtà non esiste. Così chi va a caccia di conoscenza e consapevolezza viene umiliato, sia da chi vuole usarlo per trasformarlo in soggetto di carità, che da colui che credeva potesse dargli qualche cosa. Non si può dare ciò che non si ha, ma rispondere è segno di rispetto nei confronti della vita. Anche questo comportamento deve essere censurato. E ne sappiamo qualcosa, vero Francesco? Andiamo avanti, capitolo 8, stregoneria come discendenza. Altra porcheria, questa l'ho scoperta dall'America, dalle mail dell'America. Io non ho avuto nessuna discendenza, giuro, ne ho una, ma non appartiene a mio padre, a mia madre, a figlia, a sua sorella, no, assolutamente. E la mia trasformazione è il risultato delle mie scelte. Il potere della vita ci circonda e chiunque, per ciò che è e per ciò che predilige, può allungare una mano e prenderlo. Come i cristiani millantano un diritto divino per la discendenza, così alcuni pagliacci che parlano di stregoneria, avete presente Matteo che discende da Davide, discende da quest'altro, però poi discende da Dio, no? Di questo genere. Parlano di stregoneria, vanno farneticando di discendenze da streghe e maghi che gli avrebbero passato chissà quali segreti. È solo un modo per ingannare le persone che sanno di non avere nessuna discendenza. È una grande porcheria. Il potere della vita ci circonda, l'arte per afferrarlo la sviluppiamo con la nostra attività nel quotidiano, con le nostre passioni, con le nostre emozioni e con la capacità di chiamare le cose col loro vero nome. Chi fa un'operazione di questo genere è solo un imbroglione, come tale deve essere censurato. Devi aggiungere qualcosa, Francesco?
No. No, una cosa, quella assurda è proprio che è una mania tipicamente americana, da quanto appunto si può anche vedere e capire, è quella di dire perché mia nonna, perché mio padre, perché un mio zio, una mia zia erano streghe, loro erano streghe, perché poi questo è dovuto anche alla serie televisiva Streghe che c'è in Italia. Questo è anche dovuto a quella serie televisiva che denota un attimino anche la mentalità che esiste in alcune realtà della vita americana. Si pensa che il collegamento con qualcosa che può essere divino o magico sia solo dovuto dalla possibilità di una discendenza diretta di sangue, e questa è una grande cavolata, una grande stupidaggine, è una grande amenità.
Ma da cristiani,
cioè, sai,
non so cosa dire.
Cioè, sai, d'altronde rientra questo cristiano perché c'è la discendenza diretta da Pietro, esatto, e di conseguenza esiste l'autorità in quanto. Esatto. Pietro ha avuto l'incarico da Cristo, lui l'ha trasmesso.
Era re perché era figlio del re, figlio del re, figlio del re, figlio del
questo
re.
Questo è solo un problema cristiano.
Esatto, è solo un problema cristiano.
Già Platone l'aveva eliminato, perciò sì, insomma.
Non so, non ricordo cosa, comunque.
No,
non
ho dubbi. Già Platone aveva detto, cioè nel senso che uno Stato che se lui faceva l'esempio delle varie categorie dei componenti dello Stato, che diceva se un ragazzo dell'oro, cioè che separava oro, argento, ferro, così, se un ragazzo dell'età del ferro, di oro nasce nella categoria del ferro, chi ha il potere nello Stato deve riconoscere di portarlo nella sua categoria, perciò di conseguenza è possibile che uno è di oro possa nascere in qualsiasi categoria, cioè nel senso che di conseguenza non nasce perché con un marchio, con un'appartenenza ben precisa a una classe sociale, lui diceva, cioè non usate una classe sociale, parlava di categorie,
capito,
o di tipi di elementi
del pensiero,
cioè, se la sua natura è buona, al di là di dove nasce, ha sempre il diritto di rientrare nelle sue potenzialità.
È come la meritocrazia, no? Cioè è un ragazzo che può fare molte cose, è bene che faccia molte cose perché è bene aiutarlo, perché può arricchire il sistema sociale.
Se ne ha la capacità,
certo.
Non perché è nato, esatto, in una certa categoria. E questo è un concetto puramente cristiano, cioè il fatto che
la discendenza,
la discendenza, beh, basta pensare che derivando dall'ebraismo ebraico, questo è significativo, certo. Basta pensare che un semplice esempio, che quando ci fu il crollo dell'Unione Sovietica e i primi ebrei chiesero di andare in Israele furono considerati male perché molti non avevano i genitori che erano entrambi ebrei. Questo comunque è un concetto puramente monoteista, insomma.
Va bene, chiudiamolo abbastanza velocemente. Stregoneria come dono. altra porcata che si sono inventati i cristiani. Qui siamo al Mosè e la sua bacchetta magica. Quanta merda è stata versata sulla stregoneria da parte dei cristiani. Fermati vento, guarisci il lebbroso, abracadabra e puttanate del genere. Un padrone che ti dà il dono o il dono che hai fin dalla nascita o roba del genere. La stregoneria è arte della trasformazione, della costruzione soggettiva. Quanto si conquista e quanto ci si è impegnati per trasformarci. La vita degli esseri umani è un processo di costruzione del Dio che cresce dentro di loro. Imporre il concetto di dono significa imporre un concetto di verità con il quale uccidere la libertà che cresce dentro l'essere umano. È una porcata cristiana usata da chi intende trasferire il cristianesimo nelle pratiche pagane o della stregoneria moderna. Questo comportamento deve essere censurato. 10.
Il costo del dono poi rientra sempre, chiaramente abbiamo l'esempio classico delle tre religioni monoteistiche che si possono definire anche religioni abramitiche, cioè nel senso perché Abramo era lì che si faceva i cazzi suoi, arriva questo Dio e dice: beh, io ti nomino, se tu ti sottometti a me diventerai il mio popolo eletto. E tutte quante le tre religioni monoteistiche dicono: sì, noi discendiamo da Abramo.
Esatto.
Ma Abramo poteva dire: chi me lo fa fare a me di diventare tuo rappresentante? Cioè, nel senso che significa che io no, perché una cosa che ti viene data, ti viene imposta, tu devi soltanto accettarla.
Certo.
Cioè, non ti viene per le tue capacità di ottenere le cose, no, perché un Dio astruso, inesistente, ha deciso di assegnarti un compito e tu cosa fai? Da bravo servo vai ad eseguire.
Bene, ultimo punto: gli dèi come qualche cosa di superiore. Un altro comportamento che deve essere censurato è la concezione degli dèi come un qualcosa di superiore e fuori degli esseri umani. Questa pratica è una costante. Al Dio dei cristiani si contrappone la dea. Che differenza c'è? Nessuna. Si spaccia sottomissione. Questo vale per altri casi, come quando si spaccia il culto del Dio cornuto. Altro non si fa che entrare in concorrenza col cristianesimo. Se io il Dio dei cristiani lo chiamassi Zeus, non cambierei la sottomissione, che è la sostanza del Dio dei cristiani. Non rimuoverei il concetto degli esseri umani come bestiame del gregge. I pagani adorano gli dèi, è vero, solo che l'adorare, usato dai pagani, sta a significare parlare a, mentre adorare per i cristiani significa sottomettersi a. È il significato della parola che è importante, non la parola in sé. Certamente parlo con gli dèi e mi incazzo a sangue quando ritengo opportuno farlo, ma non mi sottometto a nessuna forma di Dio. Con gli dèi mi prendo per mano e camminiamo insieme alcuni tratti di vita, alcuni episodi, alcune situazioni. Sapete che non rispondo al telefono. Per chiamare questo o quel Dio, devo sviluppare quel Dio dentro di me, devo evocare quella parte del Dio che da dentro di me preme per il riconoscimento. Gli dèi non sono solo oggetti esterni, ma costituiscono essenzialmente ciò che sono. Per questo è piccola la mater matuta dentro di me, mentre Apollo è più presente, semplicemente perché sono un essere umano maschile, anche se la libertà, che è manadiana, pur essendo rivolta agli esseri umani femminili, si manifesta dentro di me in maniera preponderante. Quando si spacciano gli dèi come un qualcosa di superiore o come esseri che fanno la carità dei poveri disperati, che li supplicano, altro non si fa che non si sta facendo che riprodurre il cristianesimo in forma diversa. Questo comportamento deve essere censurato. Concludo velocemente: i pagani politeisti e gli apprendisti stregoni accettano ogni diversità che si manifesta fra gli esseri umani, ma questa deve appartenere ad un unico fiume, deve scorrere nella direzione della costruzione della libertà, non deve negare la soggettività di altri, non deve trasformarsi in un mezzo di controllo delle persone, non deve trasformarsi in uno strumento per possedere esseri umani. Non deve diventare una verità a cui sottomettere esseri umani. Diversità sì, ma perversione della sottomissione, dell'orrore e della distruzione no. Quando qualcuno usa strumenti coercitivi deve essere censurato, non per impedirgli di credere o di fare quello che ritiene di fare, ma per affiancare a quello che sta facendo un'alternativa in modo tale che gli esseri umani possano scegliere. In questo caso censurare significa analizzare, vagliare, criticare. Attenzione, lo uso in questo senso, censurare, cioè analizzare, vagliare, criticare, associare a delle altre cose. E qui io ho finito, penso di aver censurato abbastanza. No, va bene. E stasera alle ore 19 invece vi farò un'altra parte, farò l'altra parte che è quella dei principi. Francesco, a te.
Sì. Allora, Io sono indeciso da che parte iniziare, ma forse cominciamo dalla parte che più ci riguarda, che forse è la più divertente. Allora, tutti sanno che 2 anni fa il Ministero degli Interni, esattamente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione, emise una sua indagine sul movimento delle regioni alternative e fece una piccola catalogazione in questo senso, cioè i 9 movimenti magici. Allora, stabilì appunto la consistenza e disse: movimenti neopagani e New Age, 3.000 aderenti, nel 1998. Bene, questo era un fondo del Ministero degli Interni. Alcuni consulenti del Ministero degli Interni e che lavorano per la Chiesa Cattolica hanno redatto nel 2001 una nuova statistica di questa realtà. Allora, 1998... movimenti neopagani New Age tutti assieme, cioè, pensate la dimensione della New Age che, come la conosciamo, 3.000 persone. Statistica del 2001, movimenti organizzati New Age next stage 20.000.
cavolo, siamo decuplicati.
Va bene, andiamo a vedere quelli che tra l'altro i cattolici definiscono come area esoterica e dell'antica sapienza in Italia. Neopagani, neosciamanici, vicca 3.000. Cioè, allora, stando ai loro dati, appunto, in 2 anni i movimenti neopagani e New Age in Italia da 3.000 persone sono diventate 23.000 persone.
Abbiamo quasi decuplicato.
Allora, danno una catalogazione poi di questi dell'area esoterica e dell'area dell'antica sapienza in Italia. Se vuoi leggiamo com'è composta quest'area, sì, esoterica,
dai,
in Italia.
Facciamo a ridere, dai.
Neopagani, neosciamanici, vicca 3.000. Rosa Croce 2.000. Martinisti, cremazziani, magia cerimoniale 700. Neotemplari 500. Gruppi teosofici e derivati 3.000. Fraternità universali 500. Spiritismo organizzato 1.000. Movimenti di dischi volanti 1.000. Chiese e movimenti gnostici 1.000, satanismo organizzato 200, altri 600.
Oh, ma abbiamo che gnostici, dischi volanti, sì. Mi cavo fuori.
Però, ecco, questo dato, questo dato cioè, denota, scorporato dai 3.000 iniziali, movimenti neopagani e New Age, 3.000 persone, si scorpora la New Age 20.000, si va a catalogare i neopagani, neosciamani civiche, sono 3.000. E tutto quanto qua dice, vabbè, cosa c'è, questa è con l'introduzione. Facciamo un accenno più verso. Allora, c'è questo discorso da fare. E tutti sanno del fatto di Cuccia, della Mediobanca, in cui si è subito sparato a zero sui satanisti, su pratiche esoteriche. E lo stesso Introvigne che ha redatto questa statistica, perché quello che dei 3.000 neopagani che si mette assieme agli ufologici, che sono 1.000 e così via, dice: forse agli esoterici interessa quella bara. Chi ha trafugato la salma potrebbe anche avere 2 scopi, uno economico e l'altro esoterico, e il primo non esclude il secondo.
Ho capito, questo qua si è letto il bendolo di Foucault e che ha deciso.
No, non è finita, perché in contemporanea il famoso Gris di Bologna, nel nome di Giuseppe Ferrari,
un altro buono,
molto famoso, lancia: fa aziende medio-piccole sul lastrico per colpa delle filosofie esoteriche e spiritualistiche.
Come i cattolici, no.
L'allarme dal Gris viene dal Gris. Un voluminoso dossier segnala diversi casi in Emilia e nel nord-est.
Diversi casi? Mi piace.
Giuseppe Ferrari dice:
ah sì, sai che c'era anch'io un'imprenditrice piena di fabbriche che mi ha telefonato una sera che aveva dei problemi, mi ha chiesto se intervenivo.
Sì, ma Ferrari dice: ma chi rimane coinvolto ha paura di parlare.
Mamma mia, che roba. Cioè.
Sì, allora io appunto, cioè, questo qua si spiega col discorso che è uscito appunto sempre per merito della libreria di dottrina cristiana, appunto l'enciclopedia delle regioni alternative, e lo scopo fondamentale è dire quanto costa la regione alternativa. Allora, secondo il telefono antiplagio, cifra ancora stimata rispetto alla stima avanzata da chi? Dalla Conferenza Episcopale Italiana nella metà degli anni 90, c'è un giro d'affari di 6.000 miliardi di lire. e ora di conseguenza...
Scusami, le religioni alternative prendono 6.000 miliardi di lire, esatto. Dove che le hanno? Dai.
No, ecco, voglio premettere che faccio anche un accenno. E sempre in questo studio dell'enciclopedia delle minoranze religiose c'è un'indicazione che gli induisti e i neinduisti sono 15.000 in Italia, poi vedrò di collegarmi anche a questo. Questo, se vi ricordate, io avevo ricordato che l'economia legata ai discorsi cristiani, monoteisti, ebraici, luterani e protestanti viene stimata a livello mondiale tra gli 800 e i 1.000 miliardi di dollari. 1.000 miliardi di dollari. Allora, infatti, tra l'altro, questo allarme sul caso Cuccia è stato anche lanciato citando un autore che è Maurizio Blondet, che è inviato dell'Avvenire, e l'Avvenire è il giornale della Conferenza Episcopale Italiana.
Dei vescovi, dando
per... Sì, dei vescovi, per intendersi questo. Allora, difatti, cosa significa? Chiaramente si cerca di impostare le cose dal punto di vista economico, perché se avete notato, il rapimento della salma di Cuccia è una cosa abbastanza strana, abbastanza appunto così curiosa. Logicamente quello che c'è dietro lo sapremo dopo, poi quando scopriremo la miseria che c'è dietro tutti diranno, si dimenticheranno di questo. Però vedete, come da un fatto puramente di cronaca, che è una valenza puramente semplicemente di cronaca e di reato penale, e si trova il pretesto, beh, prima cosa di criticare una cultura economica che è puramente laica, perché come sostiene sia l'Introvigne e sia anche il Blondet, dice fa che Cuccia apparteneva a un ambiente anticattolico che si professava razionalista, ma che finiva per eccedere in derive magiche.
Sì, ma è la stessa accusa che facevano anche a Carnea e agli scettici, no? Sì, dice di essere scettici, però in realtà te sapessi a cosa che crede, che diceva i storici.
E logicamente questo qua serve perché, cioè, Cuccia, al di là che da tutte le documentazioni che noi abbiamo di magia non gli è mai fregato niente.
Non gli è mai fregato.
Di economia sì, e nessuno lo può negare, ma di esoterismo non gli è mai fregato niente.
Un razionalista spaventoso.
Sì, e di conseguenza vedi, è anche la scusa appunto per dire andiamo a sottrarre soldi a un'economia, legata a non alla visione cattolica che dà finanziamenti, e di conseguenza con la scusa che esiste questo denunciamo, che poi porta a questo allarme in quanto distrugge le aziende, e soprattutto appunto perché c'è un costo della religione alternativa che diventa una sottrazione di soldi allo Stato e perciò l'8 per mille, e di conseguenza si può pensare anche con questa scusa di lanciare un allarme, di lanciare con qualcosa di pericoloso e cercare di andare a colpire. E mettete assieme questa notizia, succede un fatto e immediatamente due organizzazioni che sono anche in concorrenza loro per servirsi degli servizi della Chiesa, che è il GRIS e il CESNUR, lanciano lo stesso allarme. Cioè lanciano un allarme che è dovuto all'economia, a motivo economico, quando sappiamo benissimo che a loro gli interessa tutelare, che all'infuori di quella sola loro dimensione religiosa degli 8.000 miliardi di dollari, dei valori che possono essere legati alla religione cristiana, loro lo fanno. E soprattutto lo fanno perché? Lo fanno perché si rendono conto che esiste ormai una realtà organizzata che è capace di demolire il loro impero economico e soprattutto che è capace di andare a compromettere degli equilibri, tipo il discorso dell'8 per mille ed altre cose. E immediatamente vanno a utilizzare questo. Cioè, difatti, notate la stranezza, e poi le cose non sono mai strane.
Non sono strane, Francesco. Io qua c'è un articolo sto gli occhi, tale Gatto Croc.
Trocchi.
Che si chiede, ma cosa mi succede? Ho quasi pronta la seconda edizione di Magia e Esoterismo in Italia, ma a 10 anni dalla prima stesura non trovo un editore che mi dica sì. Hanno tutti paura delle querele. Querele? Sì, dei maghi e dei lettori di carte, di quella gente lì. Quando scrivo nomi, cognomi e tariffe, chieste per un incantesimo, roba del genere, l'editore mi chiede: ci porti le prove? Cioè, che mi sembra ovvio, prove. Ma io e i miei studenti abbiamo girato l'Italia in diretta parlando con quella gente, che prove volete? Cioè,
è veramente allucinante. Cioè, questa qua crede di essere presa sulla parola, di fare quel cazzo che vuole. Cioè, la dico mi, se non vuoi credermi, la gatto Trocchi, eh.
No, ma io della gatto Trocchi posso benissimo portare una documentazione di un suo articolo, di una sua dichiarazione in Panorama del
dei 19... neri.
Esatto, dei cagnetti neri. Che tra l'altro abbiamo un socio dell'istituto che ha a casa due cagnetti neri, che ogni volta dice spero che la gatto Trocchi non li veda, perché gli fa di tutto per tenerli lì. Perché sennò penserà che
allora, io spiego questo. Gatto Trocchi ha scritto un articolo, ha fatto scrivere un articolo sul giornale Panorama del che anno?
Ma, molti anni fa, diversi anni fa,
in cui affermava di essere lei personalmente andata sul Monte Sumano con quelli dell'istituto, cioè con Francesco e gli altri, a sgozzare cagnetti neri,
a bruciare vivi
cagnetti neri. Cioè, solo una merda. Cioè, una merda nel cervello, poi inventarsi una roba del genere. Vabbè.
No, difatti, basta pensare che quando è venuta fuori questa, cioè ti dico, siccome certe polemiche non ha senso farle, perché le affermazioni sono talmente assurde che non esiste neanche la necessità di andarle a contestare, perché la gatto Trocchi si dimostra già quello che è. Ci siamo messi il problema di andare a cercare qualche fotografia per vedere chi è questa gatto Trocchi. E anche perché ti dico, dal giro che noi abbiamo fatto delle nostre conoscenze nel Vicentino, nessuno l'aveva mai vista a Vicenza, nessuno ci aveva mai parlato, insomma neanche contatto telefonico. Possono esistere delle persone che ti chiamano, con cui sei in contatto telefonico, ti scrivono. Questo non aveva avuto neanche il coraggio di documentare la sua tesi, mettendosi in collegamento con cioè con le persone che potevano essere, che le potevano essere coinvolte.
Non è che ha detto parla con Francesco, vabbè, vuoi raccontare che sono andato con Francesco a sgozzare i cagnetti neri. No, neanche questo non ha fatto.
Sì, nel senso che può dire ho parlato con loro, neanche questo ha fatto. Cioè,
figuriamoci che razza di attendibilità.
Ecco. La Cecilia Gatto Trocchi, tra l'altro, è una persona che ha affermato questo, l'ho sentito direttamente. Prima cosa, è una che va in giro a distribuire santini della Madonna, perciò già denota la persona. Ma poi soprattutto ha affermato che è assurdo che noi italiani ci possiamo rivolgere a forme religiose alternative quando abbiamo tutto quello che ci offre la Chiesa Cattolica. Questa è una sua affermazione testuale.
Ma, aspetta, sempre nello stesso articolo, in ogni caso, lei è andata a fare l'iniziazione da strega in un pub in Inghilterra.
Quanto lei... grasso ha bevuto?
Cioè, ha speso $500,000 per fare l'iniziazione della strega in un pub inglese. Cioè, neanche a dire qua in Italia c'è qualcuno che vende le iniziazioni. E cioè, no, lei l'ha fatta in Inghilterra, perché qua in Italia non ha trovato nessuno. Insomma,
sì, ma guarda, io tra l'altro, queste persone che sono tutte quante cattoliche hanno delle cose che sono.
Cioè,
hanno
una morbosità, la voglia.
Hanno una morbosità che è una roba incredibile. Io conosco un altro caso, sempre di una studiosa del genere, che fa addirittura le pubblicazioni per le parrocchie. E di fronte ad esempio anche da le cose più assurde, in cui le persone dicono guardate che esempio questo libro è una cavolata, questo video è una cavolata, lei no, perché pensa che tu gli dici che questo libro non ha senso perché vuoi nascondere qualcosa. Cioè,
c'è una teoria dell'inquisitore, no? Che dice qualunque azione tu fai io posso sempre interpretarla e farti torturare perché la mia interpretazione è quella giusta. È allucinante, eh?
Sì, ma difatti questo poi è significativo, ma anche perché ora, riconoscendosi a questo che è significativo, se vi ricordate noi avevamo parlato tempo addietro che sempre il Cesnur che fa queste accuse legate al GRIS su un coinvolgimento economico, apro un inciso, in Francia si è cercato di applicare una legge, che l'accennavo prima, una legge contro tutti i movimenti religiosi alternativi, perché? Perché secondo qualcuno, che era la Chiesa Cattolica, chi cercava di farsi una cultura o una religione che non fosse cattolica non era un buon consumatore. Era uno che danneggiava la società, cioè nel senso, perché diceva se uno comincia ad avere una mentalità che non è quella cristiana, alla fine comincia a diversificarsi nei prodotti, comincia a investire il suo denaro, metti nella ricerca di testi, di libri, e non metti in cose superflue. Cerca ad esempio, può modificare il suo modo di vestire, può cambiare il suo modo di mangiare, e di conseguenza può diventare una persona che non è più utile a produrre utili.
Scusa, ma non è questo il fine del sistema, non è questo il gioco sociale in fondo? Cioè tirare e perdere il consumatore proprio per
per diversificare l'economia, il movimento del denaro.
Sai, esisteva, anche perché logicamente tutte quante le programmazioni, sai, che parlano di un'unica realtà, hanno a che fare sempre con un discorso di portare tutto quanto a unico, cioè nel senso, si crea un'unica realtà, un'unica religione, che è quella cristiana, perché è quella che permette di creare la gerarchia, si crea un'unica economia, e le persone non hanno più il loro scopo in se stesse di realizzarsi, ma hanno l'unico scopo di produrre per l'azienda, in questo caso produrre per l'azienda che può essere la Chiesa, o può produrre per l'azienda per produrre. E pensate che queste le nostre affermazioni non sono secondarie, cioè perché io prendo qui il Sole 24 Ore di lunedì 8 gennaio 2001, carboni ardenti e tondini per motivare il personale, credere in se stessi per dare il massimo in azienda. Poco importa se per raggiungere questo obiettivo è necessario camminare su 6 metri di braccia ardenti, lanciarsi da un palo telegrafico alto 15 metri o piegare un tondino di ferro. Sono numerose le aziende che hanno scelto questa strada per motivare la propria forza vendita o i dipendenti.
Sì, il modello giapponese è in completo fallimento, ma non il modello economico. Sia il modello economico all'interno di un sistema sociale che sta andando in fallimento.
Ma allora, torniamo sul discorso che dicevo degli induisti, perché ho dato quella cifra degli induisti in Italia, che sono 15.000. Perché all'improvviso il Gris e il Cersum scoprono queste religioni alternative? Perché queste religioni alternative, secondo, la cosa fondamentale, dicono che la capacità delle persone non risiede tanto in un sistema astruso di pensiero, ma nella capacità delle persone di comprendere quello che sono e di realizzare se stessi, cioè di andare verso se stessi, verso la propria realtà. Logicamente, man mano che uno va verso la propria realtà, cerca di comprendere se stesso, comprende la propria importanza e il discorso di essere specifico. E perché vengono attaccati gli induisti? Perché l'induisti è una delle più grandi religioni non monoteiste della Terra. Ma soprattutto hanno un esempio molto semplice, che hanno il Gandhi, il profeta della non violenza, che questo è secondario che non sia non violenza, ma che ha fatto dei principi che sono veramente per me basilari su certe cose. Che ha avuto due comportamenti, che quando, cioè dell'attacco del sistema economico, che poi era, prendiamo dell'attacco del sistema economico, e l'attacco si può significare non combattere contro l'oscurità, ma accendi una lucerna, cioè è inutile che io combatta contro il nulla se io non mi accendo, se io non divento qualcosa. E lui ha dato due esempi concreti. Quando gli inglesi imposero le tasse sul sale, organizzò la marcia sul sale e portò milioni di indiani verso l'oceano indiano, andare a ricavarsi il sale di cui avevano bisogno della propria alimentazione. Quando gli inglesi imposero il discorso delle tasse sui tessuti, cominciò a fidarsi da solo il pane con cui si vestiva. Di conseguenza disse: non serve resistere contro un qualcosa se questo è più forte di te, ti devi realizzare, devi diventare autosufficienti, devi diventare indipendente. E di conseguenza cosa succede? Che non diventi più una parte del gregge, ma diventa un individuo che riesce a decidere la propria esistenza, o che almeno cerca di indirizzare la propria esistenza. E logicamente cosa succede? Che logicamente le persone che in questo senso fanno questa via, come le religioni alternative, rappresentano per i cristiani una sottrazione di gregge dal gregge, e rappresentano una sottrazione anche di economia dalla loro economia. E di conseguenza il pretesto di un cuccia, lanciare l'allarme delle sette sataniche, di movimenti esoterici dietro una finanza che non ha niente a che fare con Dio, e soprattutto perché, e questo ci sono i dati, perché le persone che hanno una propria cultura, che hanno una propria esistenza, rappresentano un ostacolo per tutti quanti i tentativi di massificazione. Allora, dicevamo gli induisti, sì.
Allora diamo via le telefonate, vi ricordo 049 700 700, 049 700 838. Vai Francesco.
Sì, ma comunque c'è il telefono, comunque. Il discorso essenziale l'ho fatto. Prendiamo il discorso dell'India, come dicevamo prima. Pensate che ad esempio venne considerato un ostacolo.
Sì? Ciao Franco.
Ciao.
Scusa Franco, Ferdinando, scusami. Aspetta che ho la radio che non funziona bene. Se o va su o va troppo giù, mi puoi parlare al telefono?
Certo.
Sì. Senti Ferdinando.
Io non mi chiamo Ferdinando.
Mamma mia, buona giornata. Vabbè, non importa. Oddio. Il tuo nome fa piacere perché sono.
Claudio, dai.
Claudio, sì. Ah, basta, nome del mio fiore. Vabbè. Claudio, sta attento, all'inizio non ho potuto ascoltare tutta la trasmissione, ma all'inizio ho sentito che la vostra non è una trasmissione anticlericale, ho capito male?
Non è anticlericale.
Ecco, vabbè. Allora, diciamo che non è quella della domenica, no? Che è anticlericale, mi pare, no?
Non mi interessa.
Beh, vabbè, non importa, non ho fatto nomi.
Ok, dai.
Va bene. Allora, Claudio, io, cioè, siccome ti sento dire, premetto, guarda che io in chiesa non sono mai andata, se non in determinate circostanze, per comunioni, per vabbè, insomma, cose. Non sono legata assolutamente a preti, come non sono legata a nessun partito, perché il mio rapporto è direttamente con Dio. Ho le mie ragioni per credere.
Noi siamo i suoi nemici, siamo quelli che la vogliono mettere,
sì,
sul ruolo.
Infatti tu dici Dio è carne umana. Io non ti contesto, mi può far male, ma se non voglio spengo la radio,
vabbè,
come dici tu, e non lo ti sento, no? Ecco, allora, non so, dopo avete fatto tanti altri discorsi, no? Poi ho dovuto spegnere perché non... ero sotto flebo, insomma, ecco, mi era andata fuori la flebo. Allora io ti dico una cosa, ti chiedo una cosa, Claudio, sei contro i preti e va bene, sei contro anche a Dio, giusto?
Non esiste proprio,
non esiste, tu dici non esiste, ecco. Allora, parlavate di vita, di morte, eccetera. Sei cosciente, Claudio, che non puoi allungare di un solo attimo la tua vita?
Io vivo la mia vita e basta.
Familiari, eh?
Io vivo la mia vita e basta.
No, ma no. Che non la puoi allungare.
Ma io neanche voglio allungarla.
Comunque non la puoi né allungarla né accorciarla.
Eh no, posso suicidarmi se permetti, quello sì.
Non è mica detto, sai, Claudio.
Vabbè, ci posso provare,
perché
concedimi questo.
Perché puoi provare, ma tu sai, avrai letto nei casi, che si sono buttati anche dal 16 o per un ramo.
Ma sì, vabbè, può succedere anche che mi spacchi...
La mano di Dio che
può succedere anche che mi spacchi solo la spina dorsale, vabbè, ma comunque in teoria posso accorciarla.
La mano di Dio che mi
sorregge. Puoi accorciarlo, no? Perché se rimani immobile, se rimani disgraziato, però comunque...
Va bene, ma ci posso sempre
rimane...
riprovare con un po' di curaro, va bene? Invece che buttarmi, prendo il curaro, lo so. Comunque, in teoria posso accorciarla.
In teoria. In pratica minchia. Ti dico di no, Claudio, perché può succedere un qualche cosa che invece ti salvano.
Può succedere, ma può anche non succedere.
Non so se hai visto la trasmissione.
Dove vuoi andare a parare?
No, solo questo, Claudio, solo questo. Guarda che io non ho mica rancore per quello che dici, neanche non ti sono. Ognuno è libero,
sì,
la fede è una cosa in Dio. È una cosa che uno o ci crede o no, e nessuno ha il diritto di imporlo.
Vabbè.
Su questo sono perfettamente d'accordo.
Nella misura in cui una persona crede in qualcosa vuol dire che gli è stato imposto qualcosa.
No.
No?
No, a me non è stato imposto proprio niente.
Oh, sì.
A me non è stato imposto proprio niente.
Guarda che gli studi della psicanalisi non l'ho mica fatti io,
Senti, lasciamo stare i psicologi, perché per carità...
La psicologia dell'età evolutiva non l'ho fatta io.
Ascolta,
gli studi sull'educazione
Claudio,
non li ho fatti io.
Ascolta, Claudio, Freud forse faceva meglio a non fare quello che ha fatto, perché forse tu non la conosci bene,
no,
la vita di Freud.
Io Freud lo conosco abbastanza e ho un grande rispetto, anche se lo contesto su molte cose lo accuso anche, ma io ho un grandissimo rispetto per questo uomo.
Ecco, io no, perché sono molte cose su di lui, ma vere.
Ma allora, può anche aver ammazzato, può aver torturato, può aver fatto quello che vuole, ma ha dato un tale contributo all'umanità.
Claudio, purtroppo.
Vabbè.
Guarda, psicologi
davanti,
e via discorrendo,
davanti
per me è una classe
davanti
che
alla fede e ai ferri roventi io mi arrendo.
Cioè, per cui davanti alla tua fede, alle tue convinzioni, io non posso discutere, capito? Però restano la tua fede e le tue convinzioni.
Vabbè, io mi arrendo davanti alla tua non fede, giusto?
Va bene.
Va bene. Ciao Claudio, ciao. E ciao alla mia amica che si chiama Francesco, mi pare,
sì,
vero?
Ciao.
Ciao, ciao,
ciao.
Ciao,
ciao. Ciao.
Io capisco che le persone hanno tanta fede e hanno fedi diverse, ma non è che mi riguardi molto.
Sì, ma poi è secondario rispetto.
Ciao, di me.
Allora, mi pensavo di promuovere a stregoneria, ma se che da retta sta gente qua, te tocca bocciarti.
Va bene, dai.
Tateto.
Dimmi.
Prima, te ho ascoltato finché ti ho parlare con che altro che parlava se il Monte Grappa esiste o non esiste, no?
No, se parla, dai, quello c'è una televisione, fra mia e Franco, se ne parla qui. Dai.
Posso solo rispondere che il Monte Grappa ha detto adesso io esisto, mi ha risposto il Monte Grappa mentre venivo giù prima di partire.
Ma
se
lo facciamo perdere su Stato, dai.
No, perché come effetto ti e io esiste o no? Adesso, se non esiste neanche aiuti,
no. Sai che ti devo buttare le roste, cominci così.
No, sai che ho messo giù da solo, sai mia. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
No, l'altra trasmissione fatta con Franco, non è che questa trasmissione diciamo cose diverse, diciamo le stesse cose, solo che hanno convinzioni un po' diverse, insomma. Pronto?
Pronto?
Sì?
Buongiorno San Claudio, buongiorno.
Ciao.
Vuol dire che quello che sintomi è il timore di Dio, le nafedi, anche se ben che è timore, comunque meno accetto che sia, come è successo in India, chi porta nei casi la religione cristiana come un'attività e in realtà i nuclei si sconvulsionano, bisogna chi va al mare, bisogna chi pettesse all'ana e c'è che roba. E le cose che non si accetta mia, perché il discorso che sia perfetti, chi sia perfetti la religione, perché chi porta nelle case e vuoi essere lui davanti, vuoi fare lui e pretende che sia giusto quello che fa, anche il nucleo è giusto quello che fa, perché la civiltà dei nuclei è antichi, nei geni della vita, è in tutto, per cui non si può accettare che sia nella nostra casa chi porta una religione.
Va bene.
Capire il discorso.
Ok.
Perché noi dobbiamo avere l'iniziativa che parte dal niente, no? Da quello che si perdona, ma che discorso è quello?
Va bene.
Ciao.
Ok, ciao Alessandro. Ciao. Pronto?
No, ho sentito la bella notizia.
Dimmi.
Ho sentito la bella notizia.
Sì, dimmi, dai. Pa.
Che te vuoi tentare il suicidio?
Così quasi, quasi, Nico.
In tua compagnia, però.
La mossa, muovete.
No. Però in tua compagnia, Nico.
Dove sei?
Sono in viaggio.
Sei in viaggio?
Sì.
Mi raccomando, occhio alla strada, eh.
Sì.
No, ma comunque... La condizione era che ci fosse anche te assieme.
Dimmi.
Cosa dici?
Cosa giusto? Dimmi.
Che dite, cosa
che dite? Stai arrivando qua?
Quanto tempo da perdere, Gavia, ossia con tutto quello che c'è da fare.
Sì. Te le camion da scaricare?
No.
Vai, prossima volta. Vengo a trovarti dopo.
No, che mi vado a fare qua.
Ciao, bello, vengo a trovarti.
Ciao.
Ciao.
Ciao, Nico. No, comunque, davanti alla fede delle persone, gli altri ci arrendiamo. Cioè, è chiaro che se uno dice mi credo in sta roba, noi sappiamo i meccanismi per cui uno è portato a credere. Però sappiamo anche per cavare via quella credenza che vuole tanta violenza. Noi non siamo disponibili a accettare nessun tipo di violenza, siamo disponibili invece a fondare il futuro, cioè a costruire un futuro migliore per il sistema sociale. Davanti alla fede, purtroppo,
sì, non si può fare assolutamente niente.
Pronto?
Pronto, salve a tutti, sono
buongiorno.
Graziano da Mestre.
Buongiorno Graziano.
Salve, volevo chiedervi una cosa che mi ha molto colpito, un'affermazione che aveva fatto Claudio tempo fa.
Dimmi.
Che praticamente saresti andato all'inizio del tempo e dello spazio, correggimi se sbaglio qualcosa.
Nel sogno, in sognare.
Sì, e avevi visto proprio con i tuoi occhi, insomma.
Sì, il disco giallo e un campo nero, sì.
Che non esisteva.
Non esisteva nessuno.
Tutte le credenze, tutte quelle cose, insomma, che tanta gente crede, dà fiducia. Però volevo chiederti, che tecnica hai usato?
Il sognare.
Ah.
Comunque sto facendo qua il crogiolo dello stragone, sto indicando tutte quelle che sono le tecniche, no? Che le tecniche funzionano solo se uno vive con passione, se uno ha molte passioni nella vita e ha molti desideri e molte robe. E quelle tecniche sono degli aiuti per riuscire ad alterare la percezione e raggiungere delle convinzioni soggettive. Perché le convinzioni che sono immesse col condizionamento educazionale è difficilissimo rimuoverle, non è così semplice, non basta dire go butta via e crocifisso. In realtà è molto più interno, è molto più profondo, è una convinzione emozionale estremamente profonda. Per riuscire a rimuovere questa occorre proprio avere delle trasformazioni soggettive, che è il percorso di stregoneria.
Ascolta, una cosa che penso tanta gente ti invidia, e credo anche i cristiani, penso che te lo invidiano, se sono onesti con se stessi, è questa grande passione che hai, no? Questa energia vitale che al giorno d'oggi bisogna mettere, non tanta gente ce l'ha, perché insomma siamo nell'epoca in cui ogni ideologia, ogni slancio vitale, a parte il dio denaro, no? Si direbbe che è morto un po' tutto, insomma anche Federico Nietzsche diceva il secolo scorso appunto che è morto tutte quelle idealità. In effetti il pericolo maggiore, forse più che dai cattolici, viene da questa disumana macchina economica, no? Cosa ne pensi?
Sì, ma è una trasformazione, cioè quelli che sono gli ideali, i principi, stasera fra le 19 e le 20 ne tratterò alcuni, del cattolicesimo, cioè proprio dei Vangeli, manifestatamente dei Vangeli, si trasferiscono nella struttura economica, nella struttura di insegnamento, nella struttura politica. Beh, già nella storia abbiamo visto il re assoluto e tutto il resto, no? Sì. Però le trasformazioni, anche se vengono rimosse delle cose estreme, c'è sempre un difendersi dei principi evangelici, no? Dei principi cristiani, e si trasformano, cioè perdono la loro valenza religiosa per diventare una valenza sociale o una valenza economica. Però è sempre lo stesso principio che si manifesta in forma diversa. È per questo che siamo diversi dagli anticlericali, e cioè il nostro discorso è diverso.
Dire, questa energia vitale che ti sostiene, è un dono che hai avuto, è una
cultura? No, assolutamente. E io non ho nessuna energia vitale che mi sostiene, io ho delle passioni della vita. Comunque Francesco ne ha anche più di me, solo che le manifesta con meno esteriorità, con meno entusiasmo e forse con meno apparenza, però ne ha forse anche più di me, insomma. Cioè forse io ho questo tono, no? Questo modo di rappresentare, questa sensibilità emozionale che si vede all'esterno, che fa sempre sembrare che sia maggiore la mia e quella di Francesco, ma è solo un modo di rappresentazione mio.
Sì, perché vedi, si può anche non essere d'accordo con parte delle vostre idee, però non si può fare a meno di ammirare questo diciamo entusiasmo che in quest'epoca non sta scemando sempre di più, hai capito?
Ho capito.
E poi l'ultima cosa volevo chiederti.
Ultimissima e chiudiamo,
sì,
dimmi.
Quando tu esci nella proiezione astrale, sei sicuro di percepire una realtà oppure può essere anche un'illusione che
non è
un'entità più potente?
Non è una percezione astrale, è semplicemente un cambio di percezione del mondo. Non è solo percezione astrale, è un'altra cosa ancora. Cioè la percezione astrale è una cosa spaziale, cioè ti muovi nello spazio, mentre invece quello che facevo io per arrivare all'inizio del tempo già era una percezione temporale, per cui era un altro modo di percepire il mondo e le cose. E hai tutta una serie di sensazioni che ti inducono a sapere che questo è reale, però non lo puoi dimostrare, cioè appartiene solo a te.
Sì.
Capisci? Cioè basta.
Vabbè.
Dopodiché
bisogna cose che bisogna sperimentare,
esatto, sono proprie, capisci? E se lo dici in giro giustamente te liga.
Sì.
Cioè, se pretendi di farli spacciare per verità te liga. Infatti nella vita bisogna usare la filosofia, bisogna usare i concetti, bisogna usare la logica,
dovrebbero sperimentarle anche loro,
esatto,
perché con la parola non possono capirle.
Sì, anche perché è una cosa mia, capito? Non puoi dire questo qua è così, non puoi farlo.
Però la base di ciò che dici
è la mia, certo, la mia personalità, sì.
Questa fondamenta, giusto?
Esatto. Vabbè, chiudo.
Arrivederci.
Ciao, grazie, ciao.
Chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che abbiamo Mario qua.
Francesco, ricorda che comunque su internet trovate tutto quello che ha a che fare con la trasmissione.
Per i dibattiti vi diamo notizia dal prossimo giovedì.
D'accordo.
Ok.
Bene, ciao a tutti.